Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Luciano Virgilio legge Fiesta di Ernest Hemingway. Traduzione di Ettore Capriolo.
La mattina era finito tutto. La fiesta si era conclusa. Mi svegliai verso le 9, feci il bagno, mi vestii e scesi. La piazza era deserta e non c'era nessuno per le strade. Solo qualche bambino che raccoglieva aste di razzi nella piazza. I caffè si stavano appena aprendo e i camerieri portavano fuori le comode sedie bianche di Vimini, disponendole intorno ai tavolini con ripiano di marmo, nell'ombra del portico. Stavano pulendo le strade e annaffiandole con un idrante. Mi sedetti su una sedia di Vimini e mi appoggiai comodamente allo schienale. Il cameriere non aveva fretta. Ai pilastri del portico erano ancora affissi gli annunci su carta bianca degli scarichi dei tori e gli orari dei treni speciali. Un cameriere in grembiule azzurro uscì con un secchio d'acqua e uno straccio e cominciò a staccare questi manifesti, strappando la carta a strisce e togliendo, a forza di lavare e sfregare, quella che era rimasta incollata alla pietra. La fiesta era finita. Bevi un caffè e dopo un po' arrivò Bill. Lo vidi mentre attraversava la piazza. Si sedette al tavolo e ordinò un caffè. «Beh», disse, «è finito tutto». «Sì», dissi io. «Quando parti?» «Non so. Credo sia meglio noleggiare una macchina. Tu non torni a Parigi?» «No. Posso restare ancora una settimana. Penso che andrò a San Sebastian». «Io ho voglia di tornare». «E Mike cosa conta di fare?» «Andrà a Saint-Jean-le-Luz. Prendiamo una macchina e andiamo tutti fino a Bayonne. Là potrai prendere il treno di stasera». «Bene. Partiamo dopo mangiato». «D'accordo. Vado a noleggiare la macchina». Pranzammo e pagammo il conto. Montoya non si avvicinò. Il conto ce lo portò una delle cameriere. La macchina era già fuori. L'autista accatastò e legò i bagagli sul tetto e sistemò accanto a sé quelli che restavano sul sedile anteriore. Ci mettemmo in moto. La macchina lasciò la piazza, percorse le strade laterali, uscì sotto gli alberi e scese la collina allontanandosi da Pamplona. Il viaggio non sembrò molto lungo. Mike aveva una bottiglia di Fundador. Io ne bevvi solo un paio di sorsi. Scavalcammo le montagne e lasciammo la Spagna. E scendendo strade bianche e percorrendo la fronzuta, umida e verde terra basca, arrivammo infine a Bayonne. Depositammo i bagagli di Bill alla stazione, dove lui comprò un biglietto per Parigi. Il suo treno partiva alle 7:10. Uscimmo dalla stazione. La macchina era parcheggiata lì davanti. «Che ne facciamo della macchina?» domandò Bill. «Oh, accidenti alla macchina», disse Mike. «Teniamola». «D'accordo», disse Bill. «Dove vogliamo andare?» «Andiamo a Biarritz a bere qualcosa». «Mike, lo spendaccione», disse Bill. Arrivammo a Biarritz e lasciammo la macchina davanti a un locale molto elegante. Andammo al bar, ci sedemmo sugli alti sgabelli e bevemmo un whisky and soda. «Questo lo pago io», disse Mike. «Giochiamocelo ai dadi». Gettammo così i dadi da poker da un grosso bussolotto di cuoio. Bill fu eliminato al primo lancio. Mike perse con me e porse al barista un biglietto da 100 franchi. Ogni whisky ne costava 12. Facemmo un altro giro e Mike perse di nuovo. Dava sempre al barista una buona mancia. In una stanza vicina al bar stava suonando una buona orchestra jazz. Era un bar piacevole. Facciamo un altro giro. Io uscii al primo lancio con 4 re. Tirarono Bill e Mike. Mike vinse il primo colpo con 4 jack. Bill vinse il secondo. Nella bella Mike tirò 3 re e decise di fermarsi. Porse il bussolotto a Bill. Bill lo agitò e tirò e c'erano 3 re, un asso e una donna. «Tocca a te pagare», disse Bill. «Mike il giocatore». «Mi dispiace», disse Mike. «Non posso». «Come mai?» «Non ho soldi», disse Mike. «Sono a secco. Mi restano solo 20 franchi. Toh, eccoti i 20 franchi. Bill sembrò cambiare espressione. «Avevo appena quanto bastava per pagare Montoya, e sono già stato molto fortunato ad avere quello». «Ti cambio un assegno», disse Bill. «Sei molto gentile, ma io, vedi, non posso emettere assegni». «Cosa conti di fare per procurarti soldi?» «Oh, qualcosa succederà. Dovrebbe essere già arrivato il mio assegno per 2 settimane, e in quella taverna di Saint-Jean posso vivere a credito». «Cosa intendi fare della macchina?» mi domandò Bill. Conti di tenerla? Non fa differenza. Mi sembra un po' idiota. Su, beviamo ancora qualcosa, disse Mike.
Certo, stavolta offro io, disse Bill.
«Brett ha qualche soldo?» domandò Bill a Mike. «Non credo. Ha messo lei quasi tutto quello che ho dato al vecchio Montoya. Non ha soldi con sé?» domandai. «Non credo. Non ha mai soldi. Ha un reddito di 500 sterline all'anno e ne paga 350 di interessi agli ebrei. Immagino che le incassino alla fonte», disse Bill. «Credo. In realtà non sono ebrei. Siamo noi che li chiamiamo così. Sono scozzesi, credo». «Non ha proprio niente con sé?» domandai. «Penso proprio di no. Mi ha dato tutto quello che aveva quando è partita». «Beh», disse Bill, «tanto vale bere ancora qualcosa». «Ottima idea», disse Mike. «Non si risolve mai niente quando si discute di finanze».
«No», disse Bill.
Bill e io tirammo per i due giri successivi. Bill perse e pagò. Tornammo alla macchina.
«C'è un posto dove ti piacerebbe andare, Mike?» domandò Bill.
«Facciamo un giro. Potrebbe giovare al mio credito. Facciamo un piccolo giro».
«Bene. A me piacerebbe vedere la costa. Andiamo giù verso Andai».
«Io non ho nessun credito sulla costa. Non si sa mai», disse Bill.
Percorremmo la strada costiera. C'erano il verde dei promontori, le bianche ville coi tetti rossi, macchie di bosco, e l'oceano molto azzurro con la bassa marea e l'acqua che s'arricciava in lontananza lungo la spiaggia. Attraversammo Saint-Jean-le-Luz e superammo altri villaggi ancora più a sud sulla costa. Dietro la campagna ondulata che stavamo attraversando, vedevamo le montagne che avevamo valicato venendo da Pamplona. La strada proseguiva oltre. Bill diede un'occhiata all'orologio. Era ora di rientrare. Bussò sul vetro e disse all'autista di tornare indietro. Per fare questo l'autista dovette retrocedere sino a portare la macchina sull'erba. Dietro di noi c'erano i boschi. Sotto una striscia di prato e poi il mare. Arrivati all'albergo di Saint-Jean, dove avrebbe alloggiato Mike, ci fermammo e lui scese. L'autista portò dentro i suoi bagagli. Mike rimase in piedi accanto alla macchina.
«Addio, gente», disse. «È stata una gran bella fiesta».
«Arrivederci, Mike», disse Bill.
«Ci vediamo», dissi io.
«Non preoccupatevi per i soldi», disse Mike.
«La macchina puoi pagarla tu, Jake. E io poi ti manderò la mia parte».
«Arrivederci, Mike».
«Arrivederci, amici. Siete stati molto cari».
Ci stringemmo tutti la mano. Poi salutammo Mike dalla macchina. Era fermo in strada a guardare. Arrivammo a Bayonne poco prima che il treno partisse. Un facchino portò i bagagli di Bill dal deposito. Io arrivai sino al cancelletto interno prima dei binari.
«Arrivederci, amico», disse Bill. Arrivederci, ragazzo. È stato bello. Mi sono tanto divertito. Ti vedrò a Parigi?
No,
mi imbarco il 17. Arrivederci, amico.
Arrivederci, vecchio.
Varcò il cancello e s'avviò verso il treno. Il facchino lo precedeva con i bagagli. Guardai partire il treno. Bill era un finestrino. Passarono i finestrini, passò il resto del treno e i binari rimasero vuoti. Uscii avvicinandomi alla macchina.
«Quanto le devo?» domandai all'autista. Il prezzo sino a Bayonne era stato fissato in 150 pesetas.
200 pesetas. Quanto vuole in più per portarmi a San Sebastian mentre torna indietro?
50 pesetas.
Vuole scherzare.
35 pesetas.
Non ne vale la pena, dissi. Mi porti all'hotel Panier Fleury. Giunti all'albergo, pagai l'autista e gli diedi una mancia. La macchina era incipriata di polvere. Sfregai nella polvere la custodia delle canne da pesca. Mi pareva l'ultima cosa che mi collegasse ancora alla Spagna e alla Fiesta. L'autista mise in moto e scese lungo la via. Lo vidi voltare e imboccare la strada per la Spagna. Entrai in albergo e mi diedero una camera. Era la stessa in cui avevo dormito quando ero venuto a Bayonne con Bill e Con. Sembrava fosse passato molto tempo. Mi lavai, mi cambiai la camicia e uscii.
Thank you.
Comprai a un'edicola una copia dell'Herald di New York e mi sedetti in un caffè a leggerla. Mi pareva strano essere di nuovo in Francia. Provavo una sensazione di sicurezza, da suburbio. Avrei voluto essere andato a Parigi con Bill, solo che Parigi avrebbe comportato altre fiestas, e io con le fiestas avevo chiuso per un pezzo. A San Sebastian sarebbe stato tutto tranquillo. Lì la stagione comincia solo in agosto. Avrei potuto trovarmi una camera d'albergo e leggere e nuotare. C'era una bella spiaggia a San Sebastian. C'erano alberi meravigliosi sulla passeggiata sopra la spiaggia e c'erano bambini mandati lì con le loro tate prima che iniziasse la stagione. La sera poi ci sarebbero stati i concerti della banda sotto gli alberi, di fronte al Café Marinas. Mi sarei seduto al Marinas ad ascoltare. «Come si mangia dentro?» domandai al cameriere. All'interno del caffè c'era un ristorante. «Bene, molto bene, si mangia molto bene». «Benissimo». Entrai e cenai. Fu un pasto abbondante per essere in Francia, ma dopo la Spagna pareva che le porzioni fossero state preparate con una certa parsimonia. Bevvi una bottiglia di vino per avere compagnia. Era uno Chateau Margaux. Era un piacere berlo lentamente e assaporarlo e bere da solo. Una bottiglia di vino era una buona compagnia. Il cameriere raccomandò un liquore basco, l'Izzarra. Portò la bottiglia e riempì un bicchierino fino all'orlo. Disse che l'Izzarra era fatto con i fiori dei Pirenei, gli autentici fiori dei Pirenei. Pareva brillantina e l'odore era quello dello strega. Gli dissi di portar via i fiori dei Pirenei e di servirmi un Viemar. Il Marc era buono. Ne presi un secondo dopo il caffè. Il cameriere sembrava un po' offeso per la faccenda dei fiori dei Pirenei e quindi gli diedi una mancia particolarmente generosa. Servì a renderlo felice. Dava un certo conforto essere in un paese dove è così semplice rendere felice una persona. Non puoi mai sapere se un cameriere spagnolo ti dirà grazie, ma in Francia ogni cosa ha chiaramente una base finanziaria. È il paese dove è più semplice vivere. Nessuno complica le cose diventando amico tuo per qualche oscura ragione. Se vuoi essere simpatico alla gente, devi soltanto spendere un po' di soldi. Io spesi un po' di soldi e il cameriere mi prese in simpatia. Apprezzò le mie nobili qualità. Sarebbe stato felice di rivedermi. Un giorno o l'altro sarei tornato lì a cena e lui sarebbe stato felice di vedermi e mi avrebbe voluto a uno dei suoi tavoli. E la sua simpatia sarebbe stata sincera, perché avrebbe avuto una base solida. Ero di nuovo in Francia. Il mattino dopo, all'albergo, diedi a tutti una mancia un po' troppo alta per farmi degli altri amici e partii per San Sebastian col treno del mattino. Alla stazione non diedi al facchino una mancia superiore al dovuto perché pensavo che non l'avrei più rivisto. Mi bastava avere a Bayonne qualche buon amico francese per essere ben accolto se mi fosse accaduto di tornarci. Sapevo che, se si fossero ricordati di me, la loro sarebbe stata un'amicizia leale. A Irun cambiamo treno e mostrammo il passaporto. Non mi andava di lasciare la Francia. Sentivo che tornare in Spagna era una stupidaggine. In Spagna non sei mai sicuro di niente. Sentivo che tornarci era una stupidaggine, ma mi misi in coda col mio passaporto, aprii le mie valigie per i doganieri, comprai un biglietto, superai un cancello, montai sul treno e dopo 40 minuti e 8 gallerie ero a San Sebastian. Persino in una giornata afosa, San Sebastian ha un'atmosfera da primo mattino. Gli alberi danno l'impressione che le loro foglie non siano mai del tutto asciutte. Le strade paiono sempre appena annaffiate. In certe strade c'è sempre fresco e ombra, anche nella giornata più torrida. Andai in un albergo dove ero già sceso altre volte e mi diedero una camera con un balcone che si apriva sui tetti della città. Oltre i tetti c'era il verde pendio di una montagna. Disfeci i bagagli, accatastai i miei libri sul tavolo accanto alla testiera del letto, tirai fuori il necessario per la barba, appesi qualche vestito nel grosso armadio e preparai un fagotto per la lavanderia. Poi feci una doccia e scesi per il pranzo. La Spagna non aveva adottato l'ora estiva e quindi ero in anticipo. Rimisi a posto l'orologio. Venendo a San Sebastian avevo recuperato un'ora. Mentre mi avvicinavo alla sala da pranzo, il portiere mi consegnò un formulario della polizia da riempire. Firmai e gli chiesi due moduli per telegramma e scrissi un messaggio all'Hotel Montoya perché inoltrassero tutte le lettere e i telegrammi a me indirizzati a questo indirizzo. Calcolai il numero dei giorni in cui sarei rimasto a San Sebastian e poi telegrafai in ufficio perché trattenessero la posta ma mi rispedissero i telegrammi a San Sebastian. Poi entrai e pranzai. Dopo mangiato, salii in camera mia, lessi un po' e mi addormentai. Mi svegliai alle 4:30. Trovai il mio costume da bagno, lo avvolsi insieme con un pettine in un asciugamano, scesi e presi la strada che portava alla Concia. La marea si stava abbassando. La spiaggia era liscia e compatta e la sabbia gialla. Entrai in una cabina, mi spogliai, mi infilai il costume e mi avviai verso il mare sulla sabbia liscia. La sabbia era calda sotto i piedi nudi. C'era parecchia gente in acqua e sulla spiaggia. Più a largo, dove i promontori della Concia quasi si incontravano per formare il porto, c'erano una striscia bianca di cavalloni e il mare aperto. Benché la marea si fosse quasi del tutto abbassata, c'erano ancora lente onde lunghe. Arrivavano come increspature del mare, raccoglievano masse d'acqua e venivano a frangersi tranquillamente sulla sabbia calda. Mi misi a camminare nell'acqua. Era fredda. All'arrivo di un'onda lunga mi tuffai, nuotai sott'acqua e riemersi alla superficie, senza più sentire freddo. Nuotai sino alla zattera. Mi tirai su e mi sdraiai sulle assi bollenti. All'altro estremo della zattera c'erano un ragazzo e una ragazza. La ragazza aveva abbassato le spalline del costume e si stava abbronzando la schiena. Il ragazzo giaceva bocconi sulla zattera e le parlava. Lei rise di ciò che lui le diceva e voltò la schiena bruna al sole. Io restai al sole sulla zattera finché non mi sentii asciutto. Poi tentai qualche tuffo. Una volta mi tuffai in profondità e nuotai sino al fondo. Nuotai con gli occhi aperti e tutto era verde e buio. La zattera era come un'ombra scura. Riaffiorai vicino alla zattera. Mi tirai su, tornai a tuffarmi, trattenendo a lungo il fiato, e nuotai sino a riva. Rimasi sdraiato sulla spiaggia finché non mi sentii asciutto. Dopodiché tornai nella mia cabina, mi tolsi il costume, mi versai addosso dell'acqua dolce e mi sfregai per asciugarmi. Girai intorno al porto sotto gli alberi sino al casinò, e salì poi una delle fresche strade che conducevano al caffè Marinas. C'era un'orchestra che suonava all'interno del locale e io mi sedetti sulla terrazza a godermi il fresco della giornata torrida e ordinai un bicchiere di succo di limone e ghiaccio tritato e poi un whisky and soda lungo. Rimasi seduto per un pezzo davanti al Marinas a leggere e a guardare la gente e ad ascoltare la musica. Più tardi, quando cominciò a far buio, girai intorno al porto e camminai sulla passeggiata prima di tornare in albergo per la cena. Era in corso una gara ciclistica, il Tour du Pays Basque, e i corridori avrebbero trascorso la notte a Saint-Sébastien. Nella sala da pranzo c'era da una parte una lunga tavolata di corridori ciclisti, con i loro allenatori e i loro direttori sportivi. Erano tutti francesi e belgi, e prestavano molta attenzione a ciò che mangiavano. Ma si stavano anche divertendo. A capotavola sedevano due belle ragazze francesi, di un'eleganza tipo Rue de Faubourg Montmartre. A quella tavolata parlavano tutti in gergo e si scambiavano battute incomprensibili agli estranei, e altre che partivano dall'estremo opposto della tavola e non venivano mai ripetute quando le ragazze chiedevano di udirle. Il mattino dopo, alle 5, la corsa sarebbe ripartita per l'ultima tappa, San Sebastián-Bilbao. I corridori bevvero molto vino ed erano tutti scottati e abbronzati dal sole. Non prendevano sul serio la corsa. Avevano gareggiato insieme tante volte e non aveva più molta importanza chi sarebbe stato il vincitore, soprattutto in un paese straniero. Sui soldi potevano sempre mettersi d'accordo. L'uomo che era in testa alla classifica, con un vantaggio di 2 minuti, soffriva di una foruncolosi molto dolorosa. Sedeva appoggiandosi sulle reni. Il suo collo era molto rosso e i suoi capelli biondi erano bruciati dal sole. Gli altri corridori lo prendevano in giro per i foruncoli. Lui batté la forchetta sul tavolo. «Sentite», disse, «domani terrò il naso così vicino al manubrio che la sola cosa che toccherà questi foruncoli sarà una bella brezza». Una delle ragazze lo guardò dall'altro capo della tavola e lui sogghignò e arrossì. «Gli spagnoli», dicevano, «non sanno pedalare».
Luciano Virgilio ha letto Fiesta di Ernest Hemingway, realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.